Sì, guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo e poi mi direte dove andiamo a finire. Penso che sia questa la reazione di ciascuno di noi, come anche di tutta la conclusione di questo discorso cui siamo arrivati l'altra volta. La proposta cristiana è quella dell'uomo delle beatitudini, dell'uomo mite, puro, misericordioso. Questo ideale cristiano, se lo presentiamo all'uomo d'oggi, a questo povero uomo d'oggi, che non riesce a governare più questo mondo, che è premuto dai suoi poteri, dalle sue conquiste, che si trova di fronte a enormi responsabilità. Questi discorsi hanno il tono appunto della poesiola cristiana, dei predichini, no? Questo ideale anche romantico, molle, rassegnato, fuori dal mondo, di cui siamo accusati quando siamo cristiani sul serio, no? In realtà noi sappiamo, non siamo così ingenui, no? Sappiamo bene che il mondo è duro, crudele, che esige responsabilità, coraggio, intelligenza, fatica, che è drammatico, lo sappiamo, eh? E lo sa anche Gesù che ci ha rimandato, abbiamo sentito in tutti questi mesi, che ci ha rimandato alla drammatica traversata del deserto, ci ha rimandato a tutta la legge di Mosè, cioè a tutto il lavoro che l'uomo deve fare per costruire la storia, e addirittura ci ha rimandato alla splendida, drammatica fatica di Adamo di fare l'uomo. Solo che Gesù, che sa questo, dice: però c'è una maniera di fare tutto questo che io vi rivelo. E che sa soltanto chi sta davanti a Dio, chi conosce Dio, chi sta nel suo santuario, chi osserva il sabato. E il segreto è appunto la beatitudine. Il segreto è la dolcezza divina da cui tutto viene. Se uno vuole essere perfetto, appunto, come è perfetto il Padre nostro che sta nei cieli, se vuole imitare Dio, dovrà appunto essere un uomo mite, pacifico, puro, misericordioso. Questa è la maniera di fare l'uomo. Bisogna usare l'intelligenza, bisogna affrontare il dramma, bisogna costruire la città insieme a tutti gli uomini con la fatica, ma risalendo sempre all'origine da cui tutto esce, che è la divina dolcezza. A questi, ai miti, sarà data in eredità la terra. È interessante, appunto, la promessa del mondo, della terra, non del cielo, è promessa ai miti, a chi tratterà la terra così come è uscita dalle mani di Dio. Chiudiamo con questa meditazione, questo discorso che fa Gesù sui comandamenti, e quasi in maniera provocatoria, per capire quanta forza e quanta creatività si è racchiusa in questa immagine dell'uomo mite. Provocatoriamente possiamo verificarlo appunto a proposito della più grande sfida di fronte alla quale si trova la civiltà umana all'inizio del terzo millennio. E lo sappiamo tutti ormai, ce ne rendiamo conto. Voi ci metterete ancora qualche annetto per rendervi conto di cosa sta succedendo in questo paese dei balocchi. Ma noi ce ne stiamo rendendo conto. Il grande problema del terzo millennio, che coinvolge poi tutto il tema della politica, dell'economia, del nord e del sud, delle ingiustizie, delle schiavitù di cui è pieno il mondo, è in realtà il rapporto dell'uomo col creato. Il rapporto critico dell'uomo col mondo, il rapporto critico dell'uomo con la sua casa. Se si distrugge la casa, i suoi abitanti muoiono. L'uomo può vivere e si può far dentro una storia finché dura la casa, appunto. Per la prima volta nella storia dell'umanità, il potere dell'uomo sul mondo è diventato tale da mettere in pericolo la vita e la sopravvivenza del creato, ma quindi dell'uomo, perché in realtà solo un buon legame tra l'ambiente e l'uomo è il segreto del successo della vita. L'inaudito di ciò che sta succedendo è che il giardiniere sta rovinando il giardino, quello che dovrebbe custodirlo, quello che dovrebbe coltivare la terra. In realtà sta diventando pericoloso per la vita della terra e per la continuità quindi del giardino, per la continuità della storia dei suoi abitanti. Ecco, di fronte a questo tema, che non si poneva evidentemente ai tempi di Gesù, ecco perché le parole di Gesù non parlano di ecologia. Neanche lui vedeva questo problema in quei termini lì. E non si poneva tantomeno ai tempi di Mosè, al Sinai. Ecco perché nei 10 comandamenti non si esplicita il comandamento che riguarda la proprietà, il non rubare. Avrebbe detto allora non rovinare il mondo. È interessante vedere come questo problema nuovo, che non si poneva allora, trovi invece una straordinaria attualità proprio nelle beatitudini, proprio in questa figura della dolcezza che Gesù indica andando verso la croce e riportando il comandamento appunto all'origine, alle intenzioni originarie che Dio ha sul mondo e sull'uomo. E proviamo quindi, vedrete com'è interessante, perché fin da principio la parola di Dio sapeva questo problema, ma non come pensiamo noi lo prevedeva. Aveva un'idea di uomo per il quale questo problema sarebbe stato qualcosa di evidente, appunto. Allora proviamo a risalire al principio, dove ci rimanda Gesù per cogliere le intenzioni ultime della legge, alle prime parole che Dio rivolge all'uomo nel momento in cui gli consegna la terra. Sono le parole che sono custodite per noi nei racconti della creazione, nei racconti di Genesi. E è importante leggere questi racconti in cui i nostri nonni, alla loro maniera, dicevano che il mondo era un regalo di Dio, ci è stato regalato perché noi lo custodissimo. È interessante perché questi testi, in realtà, sono anche alla base della civiltà moderna. I testi di Genesi, che contengono l'origine della nostra fede, contengono anche l'origine del mondo moderno. E quindi la cosa è esplosiva e i cristiani non possono fare i furbi a tirarsi da parte, perché in qualche maniera soprattutto i cristiani hanno generato la modernità, i guasti che la modernità sta facendo. Adesso noi non possiamo lavarcene le mani, capite appunto la responsabilità cristiana di fronte a questi problemi. Perché? Perché dico che questi testi cristiani hanno generato la modernità? Perché la scienza, la tecnica e più in profondità il progetto di dominio del mondo e della storia sono stati resi possibili dall'idea biblica di creazione. È l'idea biblica di creazione per la quale Dio si tira indietro e affida il mondo all'uomo perché lo domini, perché lo governi, no? Ed è l'idea appunto che mette al centro del mondo l'uomo. È in qualche maniera la santità del lavoro dell'uomo e l'antropocentrismo, cioè il fatto che l'uomo è il centro del creato, che ha favorito l'idea di un dominio illimitato sul mondo, che ha aperto la scienza, la tecnica e il loro progetto di considerare la natura come un oggetto che si può trasformare, si può consumare, e ha nutrito quel sogno ingenuo di un progresso illimitato, senza limiti, no? È una matrice cristiana che sostiene queste idee. Ma le tragiche smentite a questo sogno, che hanno ferito e umiliato l'uomo della fine del secondo millennio. Abbiamo finito il secondo millennio al di là delle strombazzate, abbiamo finito con le orecchie basse, pieni di paure, no? I limiti e gli effetti perversi del progresso, che marchiano di inquietudine e di paura la coscienza di quest'uomo che intraprende l'avventura del terzo millennio. Questo coinvolge radicalmente i cristiani, e Dio volesse che nel Giubileo questi fossero i grandi temi. Questi. Non le cose clericali che spariscono il giorno dopo. ma la custodia del mondo che è in pericolo, l'amore per la creazione, la responsabilità dell'uomo, il santo comandamento di Dio, appunto. E allora proviamo a chiederci se abbiamo letto bene il comandamento di Dio col quale ci ha affidato il mondo. Se è vero che i racconti della creazione autorizzano un dominio assoluto dell'uomo sul creato. Proviamo a vedere. Allora, è vero, è innegabilmente vero, che un tratto fondamentale, il tratto fondamentale dell'immagine di Dio che c'è nell'uomo, è il dominio del mondo. Ricordatelo, tutti e due i racconti della creazione. Il primo racconto svolge nei 6 giorni l'opera di Dio e alla fine viene consegnata all'uomo, al quale è detto: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate i pesci, gli uccelli e tutti gli animali, no? E nel secondo racconto, che è di natura più popolare, prima Dio fa il vasaio, fa sull'uomo nel deserto dove c'era la creta con un po' di acqua, poi gli soffia dentro, e quando c'è l'uomo gli mette attorno tutto il resto: il giardino, gli animali, la donna. L'uomo è al centro e Dio gli costruisce il giardino tutto attorno. Quindi è vero che l'immagine di Dio nell'uomo sta nel fatto che gli è affidato il dominio della terra e che lui è al centro, solo che gli è affidato in una certa maniera e starà al centro solo a un patto. E infatti subito questi racconti dicono che invece non è andata così, perché il bulletto, l'uomo che sta al centro facendo il bulletto, ha rovinato tutto. Ha rovinato il rapporto con la terra, con gli animali e tra gli uomini. Difatti la terra, lui si chiamava Adam e la terra Adama. Addirittura sposo e sposa, no? L'uomo e la terra sono due cose che devono amarsi teneramente. La vita dipende dall'armonia tra la natura e l'uomo. E invece, appunto, subito dopo si vede che la terra è diventata maledetta a causa dell'uomo. E lo stesso con gli animali. All'inizio l'uomo li chiama per nome, sono tutti domestici, come diceva Isaia. Giocava coi serpenti, persino il leone mangiava la paglia, no? Il lupo con l'agnello, il bambino li guidava, appunto, no? E poi invece vedete lo scontro con gli animali e l'uomo deve schiacciare il capo al serpente, appunto. E tra gli uomini, tra l'uomo e la donna, all'inizio c'è questo stupore e poi invece quel rapporto di concupiscenza, di dominio, di vergogna. Cos'è successo? Cos'è successo? Da dove viene questa violenza? Viene da una colpa dell'uomo, il quale ha preteso di mangiare tutto. Apposta il peccato originale, cosiddetto originale, è presentato così, nella forma di una mela, come se tramandato, di un albero di cui non si accetta la proibizione. Si può mangiare tutto, meno quello. Invece l'uomo vuol mangiare anche quello, tutto. Nasce dal peccato dell'uomo che vuole senza alcun limite prendere, distruggere e consumare o far tutto suo. È così che si diffonde la morte. Quindi è perché l'uomo ha la pretesa di mangiare tutto, di distruggere tutto, di trattare tutto come un oggetto di cui lui può appropriarsi, che deriva la distruzione della vita. Quando il dominio della terra è spinto in uno sfruttamento illimitato, porta violenza e morte. Per questo la parola di Dio comanda all'uomo di governare il mondo nella dolcezza. La decima parola, sono 10 parole anche nella creazione, 10 comandamenti. La decima opera di Dio, la decima parola, Dio disse: guardate in che cosa consiste. Vi do ogni erba e ogni albero, saranno il vostro cibo. Cioè Dio dà all'uomo un cibo vegetariano, subito dopo avergli ordinato di dominare gli animali. Vuol dire che si possono dominare gli animali senza ucciderli, senza mangiarli. È il sogno di Isaia, no? È il sogno vegetariano. Il regime vegetariano è segno di una relazione armoniosa e pacifica con la natura, con gli animali, con gli altri uomini. Un simbolo tragico di questa violenza è anche mucca pazza, no? Gli animali che noi mangiamo stanno diffondendo la morte, quindi c'è una peste che ci fa paura, però ci fa anche pensare alla nostra prepotenza di mangiare quietamente gli animali. Cioè, capite come questi problemi elementari in realtà si rivoltano, appunto, quando l'uomo fa il prepotente. È segno di una relazione armoniosa e pacifica con la natura, con gli animali e con gli altri uomini. Emerge, questo è suggestivo, emerge da questo strano racconto vegetariano, appunto, l'immagine di un uomo che governa con la dolcezza, che domina la sua forza imponendole un limite. Certo che puoi uccidere, non lo devi fare però, Esercita il dominio con la dolcezza che lascia il posto alla vita dell'altro, dell'animale in questo caso. No. Rinuncia alle illusioni dell'onnipotenza per entrare in alleanza con la natura, con gli animali, con gli uomini e con Dio. Questa è l'umanità che realizza in sé l'immagine di Dio. Infatti, adesso ribaltate un po' il catechismo fasullo che avete studiato 50 anni fa. Chi è Dio? L'essere perfettissima, può fare tutto, certo, Dio onnipotente. Andate a leggere sta roba qui, se è onnipotente. Che immagine di Dio esce da questi racconti della creazione? Che corregge radicalmente questa proiezione di un Dio onnipotente, che in realtà è il Dio dell'uomo, è un Dio immagine dell'uomo quello onnipotente, che può fare tutto quello che vuole. È la proiezione del sogno di onnipotenza dell'uomo. Questo Dio invece è un Dio che pone dei limiti alla sua potenza. Vi faccio due o tre esempi. Se andate a leggere queste cose, non è neanche vero che crea dal nulla. C'era il buio e il caos delle acque primordiali. Dio non li elimina, gli pone dei confini, li ordina. Crea le condizioni della vita separando la luce dalle tenebre, dividendo il caos dalle acque, facendo apparire la terra ferma. Cioè anche gli elementi negativi non sono distrutti ma dominati con la dolce potenza della parola. Seconda cosa, non è un Dio che crea massacrando, dividendo, tagliando come fanno le divinità. Tutte le divinità in cui questi testi sono nati facevano così, distruggevano, massacravano per dividere, per creare. Dio crea con la dolcezza della parola, non con la violenza. E ancora, Dio crea continuando a gioire del fatto che l'altro viene al mondo. Per 6 giorni Dio dispiega la sua opera e ogni giorno si ferma, prende distanza, guarda e dice: ma com'è bello, com'è buono. È uno sguardo meravigliato che fa esistere il creato nella sua differenza. Dio gioisce di ciò che non è lui. Anzi, le cose esistono solo perché c'è questo sguardo dell'altro compiacente. Altro che l'uomo che si tira tutto addosso, che vuole lui, che vuole avere, che mangia. È il contrario. È Dio che si ritira perché l'altro sia ed è contento. E difatti il sabato, il 7º giorno, tutta l'opera della creazione culmina nel riposo di Dio, nel sabato di Dio. Cioè il testo dice Dio smise di lavorare, poteva lavorare ancora, non si stufa neanche lui. E poi è capace di fare tutto Dio, invece si ferma, pone un limite alla sua potenza per aprire alle sue creature, in particolare all'uomo, lo spazio di autonomia. Sennò cosa farebbe l'uomo se fa tutto Dio? Dio riposa, perché adesso incomincia il compito dell'uomo. Padrone della sua forza, pastore della sua potenza, questa è la potenza di Dio, è colui che dà la vita. Come sarà Davide quando è bravo, come saranno i re, come sarà il Messia che si aspetta, come sarà Gesù in croce, il buon pastore. Questa è la maniera di governare il mondo. Beati i miti perché erediteranno la terra. E quando la violenza inonderà la terra nel diluvio, perché Dio ha fatto i comandamenti ma gli uomini non li hanno osservati, si sono scannati e hanno ammazzato gli animali, e la violenza è inarrestabile e ha inondato il mondo come un mare, come un diluvio. Quando il male ha inondato il mondo, Dio ha inventato l'alleanza, ha gettato tra cielo e terra un arcobaleno di pace e ha posto alcune regole, come se dicesse: ma questo qui è un disgraziato, poverino, pieno di paure e di egoismi, di aggressività, che la violenza ce l'avrà sempre addosso, e quindi concede che si mangino gli animali, la legge del diluvio, però impedisce che si sparga il sangue, il principio della vita che è di Dio. E ricorda che anche gli animali devono riposare di sabato. E ricorda che la terra ogni 7 anni dovrà riposare e che ogni 50 anni verrà ridistribuita, e questo si chiama giubileo. Solo così ci si ricorderà che la terra è un regalo di Dio in segno di alleanza. E a partire da questo racconto la Bibbia distinguerà 2 tipi di uomo, prendiamoli simbolicamente, ma è interessante, no? Il pastore e il cacciatore. Il pastore che conduce le bestie con dolcezza, con la parola, no? E il cacciatore che fa violenza, preda l'animale, lo uccide, lo mangia. E la Bibbia predilige, ovvio, la figura del pastore. Nel pastore si realizzerà l'immagine di Dio, del servo. L'immagine del re che è pastore quando porta la giustizia, la pace, quando serve il popolo. Il Messia che sarà quell'uomo che porterà per la giustizia di tutti, la sofferenza di tutti, il servo sofferente, e il buon pastore crocifisso che è l'artigiano di pace e di giustizia perché serve la vita. E allora il problema, e chiudiamo qui, il problema dei cristiani oggi sarebbe di produrre un discernimento pastorale, capito? Cioè di andare su dove c'è il crocifisso e di guardare giù alle nostre città. Questo è il discernimento pastorale. Cioè giudicare il nostro momento storico a partire dalla croce di Cristo, da colui che dà la vita, da colui che governa nella dolcezza il mondo. E allora forse capiremmo che quando è stato il momento che siamo usciti da una civiltà della fame e si è trattato in qualche maniera di incoraggiare il dominio dell'uomo sul mondo, abbiamo detto la tecnica ci aiuta, la scienza è buona. Quando è stato il momento di assicurare il dominio dell'uomo sul mondo, noi cristiani abbiamo messo in evidenza gli aspetti dell'atto creatore che riguardano la forza, la produzione, la conquista, l'organizzazione. Questo è il momento di svegliarsi da un'altra parte, però. Oggi questa crisi radicale del nostro rapporto con la natura è un invito a riscoprire la dolcezza e la tenerezza e la meraviglia davanti al mondo e tutto ciò che questo sarebbe capace di farci inventare per creare appunto i correttivi, per creare un mondo diverso. Ma qui si richiede un'intelligenza, un coraggio che noi non stiamo dimostrando di avere. Basterebbe fare una piccola applicazione, che il luogo dell'immaginazione della città che è la politica. Ci attende tra un paio di mesi un appuntamento anche interessante, importante. Basterebbe vedere come ci stiamo andando e basterebbe vedere dove sono i cristiani, cosa stanno facendo, cosa stanno dicendo, non lo so. No. Basterebbe vedere la banalità con cui stiamo assumendo la responsabilità di governare una nazione, ormai l'Europa e ormai il mondo intero, e sentire la profondità di questi testi per sprofondare tutti. In realtà l'unico che continua a aver fiducia in noi è Dio e ci affida un compito grande, e lui, povero ingenuo, è il più grande ingenuo della vita, Dio, Continuo a guardare con trepidazione questo momento della storia e continuo a mandare il figlio a cercare amici che ascoltino la sua parola e la mettono in pratica.